che è un po' ormai il rettore di tutti, il professor Fabio Fortuna, non solo dell'Unicusano. Buongiorno rettore.
Buongiorno direttore, buongiorno.
Attenzione.
Anche Torrioli?
No, Torrioli non c'è oggi.
Ah, ok. Allora,
lo abbiamo insomma, fatto riposare, lo abbiamo qui. Fatto riposare. Rettore, tanti auguri.
Grazie.
Ecco
grazie.
Qua, l'omaggio.
A te, tanti auguri a te.
Ma chi è questo che canta? Non si sa.
Tanti auguri a te.
Ah, perché manca il nome. Ah, scusa, non capivo perché si era fermato, perché giustamente è generica, non è che. Però poteva registrare con tutti i nomi possibili, immagino, poteva fare uno sforzo, no? Vabbè, ringraziamo.
Grazie.
No, ma di che. Tanti auguri, lo facciamo ogni anno ormai, rettore, da sì, ben sette anni.
Speriamo di farlo almeno per una trentina d'anni.
Ancora. Altri 30 anni di diretta e di focus economia.
Esatto.
Come ci arriveremo? Vabbè, ci aiuteranno a ricordarci le cose, rettore, casomai.
Ma sì, speriamo avanti.
I tutor dell'Unicusano li useremo anche per la radio per aiutare questi poveri conduttori. Va bene, caro rettore.
Bene,
allora,
grazie.
Un nostro ascoltatore, no, comincio da lui, dalla domanda che le voleva fare. Nazareno. Nazareno dice questo: io giro per motivi di lavoro anche in autostrada e c'è insomma un sacco di gente che gira. Lui fa questa associazione, dice: per quello che vedo io, si parla molto di questo paese povero, che vive un momento di crisi. Per carità, tutto vero, dice Nazareno, no? Però non è che stiamo, soprattutto in relazione ad altri paesi europei, un po' sottovalutando il nostro dal punto di vista economico, con un discorso a parte, lui dice, la Germania, che effettivamente è un paese più ricco. Però ecco, questo dice, io la percezione che ho è che paese, al di là ovviamente delle persone che stanno vivendo un periodo molto molto difficile, che non sia un paese così povero come viene descritto. Che ne pensa? Voleva un suo parere, rettore.
È una sensazione corretta, nel senso che l'Italia ha mille difficoltà, ma non è un luogo comune, è un bel paese, è un paese dove si vive in modo assolutamente dignitoso, quindi sì, abbiamo tante difficoltà, ma nel contesto globale, al di là delle statistiche ufficiali e dei posizionamenti, però l'Italia rimane un bel paese dove si vive bene. Certo, questo discorso forse non lo possono fare quei 5 milioni, forse oggi di più, di persone che purtroppo sono in uno stato di povertà assoluta relativa. Forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, noi che tutto sommato abbiamo una situazione completamente differente, e forse ci manca questo confronto sia a me che all'ascoltatore, però la sensazione è che comunque in Italia sì, c'è crisi, c'è la pandemia, ci sono mille problematiche, ma rimane un paese dove noi riusciamo ad avere una vita più che dignitosa, tranne purtroppo alcune persone che soffrono ulteriormente a causa della crisi. Non so lei, direttore, cosa pensa al riguardo.
Guardi, a volte ho anch'io questa percezione. Ovviamente si ha anche la percezione però delle persone in difficoltà, perché le vedo anche nel mio quartiere. Lo sa, si percepisce da alcuni dettagli. Non so perché in Italia più o meno tutti riusciamo a fare, credo io, una vita abbastanza dignitosa. Però vedi che ci sono le categorie più povere e lo noti dai dettagli, perché magari vanno al mercato verso l'orario di chiusura,
ma non c'è dubbio,
dove riescono a trovare cose, oppure vedi quello che comprano al supermercato, perché vedi delle persone che comprano dei prodotti che si vede che si basano proprio su una specie, tra virgolette, di dieta un po' imposta dalla situazione economica. Questo lo si percepisce. Però poi in generale si ha la percezione di un paese che, se porca miseria, trovasse delle scelte politiche, trovasse una strada anche e una visione della propria economia, di riscatto, di ricostruzione, secondo me non ce ne sarebbe per nessuno, rettore, proprio per queste caratteristiche. Questo è il grande rammarico.
Gli italiani sono sempre distinti per la loro capacità, per lo spirito di sacrificio. Basta pensare alla storia, basta pensare a quanti emigranti hanno poi trovato fortuna anche al di là dell'oceano. Per cui l'italiano ha dei connotati che sicuramente non sono secondi a nessuno, in termini positivi intendo. Certamente poi c'è un disallineamento con quanto si riesce a fare all'interno del nostro paese, perché per le caratteristiche strutturali del paese, per tutte le cose che offre, per le menti che esistono in questo paese, sono sempre esistite. Non è che improvvisamente gli italiani sono diventati dei talenti, no, ci sono sempre stati. Quindi è una popolazione ricca di talenti, ricca di gente che sa come sacrificarsi. Rimane questa la nostra forza, anche in tempi di crisi e di pandemia. Non saranno certamente i politici a risolvere i problemi, stanno dimostrando in questo senso che non hanno avuto la forza di trovare soluzioni a tavolino differenti da questa evoluzione che sta divenendo sempre più incerta. E in un momento di grande difficoltà come questo, sì, facile a dirsi, più difficile a realizzarsi, bisogna sforzarsi di trovare delle soluzioni per il bene dei cittadini. È vero, anche io sto scendendo nella retorica in questo caso, ma è la realtà, non è retorica. Mettersi intorno al tavolo e dire, vabbè, abbandoniamo le rivalità, abbandoniamo le strumentalizzazioni, abbandoniamo tutto ciò che in questa fase storica è da abbandonare. Pensiamo veramente a fare il bene dei cittadini e dell'Italia, e forse le cose, invece no, invece anche in questo caso abbiamo assistito e stiamo assistendo a spettacoli che francamente ci saremmo risparmiati. Ma il popolo italiano, i cittadini italiani avranno la forza di tirarsi fuori da soli da questa situazione, con la loro capacità di reazione. Pensi al 98,7% di piccole e medie imprese che fanno parte del nostro sistema economico. Con l'incertezza, con alcune fasi di stasi, noi abbiamo oggi una situazione difficile per tante piccole e medie imprese. Sì, era difficile per disporre delle tutele e delle difese idonee, soccorrerle, però non si è mai stati tempestivi, sempre in ritardo, sempre in affanno, sempre con i ristori. Il ristoro è una cosa successiva. Direttore, sto dicendo una cosa banale.
No, no, certo.
Cioè, è fondamentale. Il ristoro è una cosa successiva. Qui invece bisognava agire preventivamente, quindi non con i ristori, ma con dei contributi a fondo perduto che sono stati tardivi e insufficienti. Altri avrebbero fatto meglio? Non lo so, perché indubbiamente è un discorso legato poi a ciò che si realizza in realtà. Non potremmo mai sapere se qualcuno avrebbe fatto meglio. Certamente però dobbiamo rilevare che quasi ad un anno, 22 gennaio dello scorso anno, me lo ricordo bene perché è il mio compleanno, comincia a scoppiare il discorso a Wuhan in Cina, ma è passato quasi un anno da quando l'abbiamo vissuto noi in Italia in prima persona.
Sì.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sempre rincorso la pandemia. Non abbiamo mai anticipato nulla. E tu continuiamo.
Cosa
a
accettabile adesso, all'inizio, ma non più accettabile poi in corso
accettabile
dopo.
Accettabile nella prima fase,
certo.
Non più accettabile dopo. Anche perché abbiamo avuto dei vantaggi prima della seconda ondata, abbiamo avuto il vantaggio, tra virgolette, che la pandemia si era sviluppata in modo incredibile in altri paesi europei, quindi era sicuro che sarebbe arrivata in Italia. Ugualmente abbiamo reagito, sì, ma non in modo programmatico, con una visione che andava oltre la fase emergenziale. E questo lo stiamo pagando e lo pagheremo sia in termini di salute che in termini di economia. Ripeto, avrebbero fatto meglio altri? Non lo so, forse no. Però è un commento che da cittadini, da studiosi, da osservatori della realtà è comunque incontestabile.
Assolutamente sì. No, assolutamente sì. Purtroppo noi siamo andati bene fino all'estate. Poi all'estate c'è stato un rilassamento generale, che purtroppo non ho capito perché abbia preso anche il governo, mentre gli italiani se lo meritavano dopo lo stress passato. E da quel momento in poi siamo andati a rincorrere. E quando rincorri, ce lo insegna anche lo sport, diventa difficile.
Certo, ma non
rimanere
puoi sempre
luce.
Rincorrere. Esatto. Cioè, non puoi sempre rincorrere, non puoi sempre agire in base agli eventi negativi che si verificano. E quindi devi agire in modo preventivo. No, questo si è fatto poco, diciamo la verità. Non voglio parlare di vaccini e cose del genere perché invadiamo altri campi, ma da cittadini possiamo sempre parlarne, ci sono delle difficoltà. Speriamo che si superino, perché la campagna di vaccinazione è fondamentale sia per la salute che per l'economia. E nel frattempo ieri finisce il BCE, se passiamo alla cosa prettamente economica,
sì, sì.
Il BCE conferma queste grandi difficoltà. Intanto mantiene tutto inalterato, sia i tassi, sia la politica che mira al sostegno completo ai paesi dell'Eurozona. E questo è fondamentale. 1.850 miliardi che verranno impiegati, se necessario, tutti per aiutare i paesi in difficoltà. E questo è importante perché BCE e Fed hanno garantito cose inimmaginabili in questo periodo di estrema difficoltà. Poi gli economisti hanno idee tra le più svariate, ma questo è un dato di fatto. Se non ci fossero state BCE e Fed, saremmo stati molto peggio di quanto siamo ora, non soltanto in Italia ma tutto il globo. Quindi tanto di cappello all'operato delle banche centrali. Certamente ci dice però ieri BCE che il quarto trimestre è stato negativo, il primo trimestre del 2021 si pensava fosse più positivo, le stime di crescita per il 2021, che erano abbastanza rose, si sono andate affievolendo nel corso del tempo e abbiamo oggi una crescita che secondo BCE potrà essere del 3,9%, e si parlava prima del 6%, ancora qualcuno ne parla, ho sentito qualcuno nominare il 6%, ma che non si poteva più raggiungere ovviamente. La situazione è questa. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e finalmente correre, non a parole ma nei fatti.
Caro Rettore, oggi registriamo un momento un po' di fibrillazione dello spread, niente di preoccupante, però è a 124 punti con una variazione percentuale del più 8%.
È una bella fibrillazione.
C'è qualcosa che non va. Esatto.
Qualcosa che non va è indubbiamente a livello interno. Che l'incertezza è sempre più manifesta, si intrecciano vicende di differente natura che determinano sempre più problematiche per il governo attuale e per il rafforzamento della squadra, questa espressione che stanno utilizzando in questo momento. E lo spettro, così dobbiamo chiamarlo sotto certi aspetti, perché in tempi di instabilità è uno spettro delle elezioni anticipate, comincia a essere presente nella mente di tutti, perché non si vedono all'orizzonte soluzioni 27, c'è una votazione importante sulla giustizia in Parlamento e ad oggi sono difficoltà per raggiungere la maggioranza assoluta che è necessaria. Quindi una fase delicatissima e lo spread che ha resistito comincia a risentirne, perché fa un bel balzo, come lei ha detto. Vedremo a fine giornata, ma in questo momento il balzo è forte, dovuto anche a un rilassamento globale che c'è stato tra ieri e oggi nei mercati finanziari dopo l'insediamento di Biden. Biden deve fare tante cose, ha detto che ne farà tante, però riuscirà a farle?
Infatti bisogna vedere. Come le farà? Qua viene accolto come il salvatore dell'Europa, dell'Italia, francamente vabbè, è tutto da vedere.
No, le farà.
È tutto da vedere.
È anche facile fare cose differenti e positive rispetto a Trump.
Se Trump, lei ci insegna che nell'ambito economico agli Stati Uniti ha dato una grossa mano.
È stato forse fortunato. Però con Trump l'economia statunitense si è rafforzata almeno prima della pandemia. Adesso hanno problemi anche loro, però sì, indubbiamente, come ha detto lei,
Rettore,
i mercati finanziari.
Sì, infatti oltre allo spread si nota oggi fibrillazione pesante anche sulla borsa, perché Milano apre con un meno 1,56%, quindi c'è un momento di sbandamento.
Tutti i mercati europei sono regresso e anche gli asiatici stanotte non è che sono negativi. Wall Street ieri notte più o meno invariata, con il Nasdaq che ha toccato l'ennesimo record storico, però stasera sarà una serata differente.
Secondo me si risente un po' di questi discorsi sulle varianti che però cominciano a preoccupare.
Esattamente.
Vaccini.
Bravo.
Instabilità del governo italiano,
pure la variante francese.
Più aumentano le varianti.
L'interrogativo se i vaccini saranno efficaci contro tutte le varianti.
A proposito, mi faccia dire, allora sui vaccini pare che allora c'è un po' di preoccupazione pure sui vaccini, anche se qualcuno dice no, ma si possono tranquillamente modificare e dovrebbero essere efficaci. Quindi su questo, però sappiamo che la scienza ultimamente ci dà certezze, ma una serie di teorie,
Ma la scienza è lo specchio dell'essere umano, l'essere umano non è perfetto.
No, volevo solo dire, approfittare di quello che diceva lei, visto che in Italia, da quello che so, non c'è un monitoraggio proprio attento a queste varianti, non si capisce bene se ce l'abbiamo noi in Italia o no le varianti, però in Francia...
Ma perché spesso le strutture non hanno i sequenziatori per fare queste analisi.
Esatto. In Francia gli esperti dicono che la mascherina chirurgica non è efficace per le varianti, quindi io invito i nostri ascoltatori, per quanto possibile, a indossare la FP2, soprattutto se si entra in un luogo chiuso, mi raccomando, perché se girano pure queste varianti con la mascherina chirurgica sembrerebbe poco efficace. Quindi...
Sì, e poi un'altra cosa, cose spicciole che io ho sempre cercato di fare e di dire a tutti: anche se si ha l'FF2, se si ha la chirurgica, non ci avviciniamo a 20 centimetri, 10 centimetri, perché comunque il distanziamento...
Ma io ogni tanto, a costo di sembrare maleducato, certe volte devo fare due passetti indietro, li faccio tipo...
Lo faccio anche io.
Tipo agente segreto, perché non voglio ovviamente che si colga il gesto, però la gente ormai, siccome c'ha la maschera, ti viene addosso. A me già mi dava fastidio fuori dalla pandemia quando ti venivano con la faccia davanti, però ci sono persone che hanno questo atteggiamento, per carità, ne voglio credere.
Secondo me, affinché sia veramente efficace, bisogna combinare bene le due cose. Lavarsi le mani in modo ossessivo, forse, poi stare a distanza, come se non si avesse la mascherina, e poi avere la mascherina. Con la combinazione di questi tre elementi, possiamo dire di aver fatto
assolutamente.
Poi se ci prende, Rettore, non abbiamo recriminazioni, perché le abbiamo fatte tutte queste cose, che sono l'unica difesa, ricordiamolo.
Assolutamente.
Non c'è difesa differente tranne questi tre accorgimenti.
Rettore, io la saluto con gli auguri di un nostro affezionato ascoltatore che si chiama Paolo e che le invia questi auguri. Grazie Paolo.
Io ringrazio lui. Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in questo spazio, che indubbiamente rappresenta anche nelle mie attività un momento costante degli ultimi anni, e quindi quando il giorno del compleanno uno fa un po' il bilancio di quello che fa, di quello che l'aspetta, quest'anno un compleanno solitario, perché ovviamente
quanto mi mancano le sue cene, Rettore,
quanto mi mancano. E quindi così
quelle sul terrazzo,
però...
poi ancora di più, mamma mia, però, speriamo che quest'estate si possa fare, dai, incrociamo le dita.
Grazie a tutti,
portiamo 10 bottiglie di vino e ci ubriachiamo, guarda se si può fare. Grazie Rettore, buona giornata.
Grazie a voi, buona
grazie, che tanti auguri ancora al nostro magnifico Rettore.